E allora, come ogni lunedì mattina, per cominciare parliamo di politica australiana. Lo facciamo con l'esperto Gabriele Abbondanza. Benvenuto sui microfoni di Radio SBS.
Grazie, buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori.
Gabriele, partiamo dagli Stati Uniti. Durante la sua visita al memoriale per l'11 settembre di New York, il primo ministro Malcolm Turnbull ha lodato le politiche australiane sull'immigrazione, definendole un successo. Intanto, oltre 300 degli 833 richiedenti asilo attualmente detenuti a Manus Island hanno inviato una lettera indirizzata proprio al presidente americano Obama, dove denunciano maltrattamenti fisici e psicologici e accusano il governo australiano di crimini contro l'umanità. Gabriele, si tratta davvero di una politica di successo quella adottata dall'Australia in campo di immigrazione?
Ma il primo ministro Turnbull a New York, appunto, come avete detto da studio, sì, ha affermato che con l'attuale, alla luce dell'attuale crisi migratoria globale, le politiche migratorie australiane sono le migliori al mondo. Per chi fosse arrivato da poco in Australia, ricordiamolo, il governo australiano non permette ai richiedenti asilo e ai migranti economici di raggiungere le coste australiane, ma li sposta in strutture di detenzione sempre gestite da australiani, ma in altri paesi come a Nauru, a Manus Island, che è un'isola della Papua Nuova Guinea, e più raramente in Cambogia. Il primo ministro ovviamente ha ribadito dal canto suo che l'Australia ha un programma umanitario molto generoso, però bisogna anche ricordare che nello stato attuale, in realtà, delle politiche migratorie australiane, ecco, queste sono in contrasto con il diritto internazionale, con le convenzioni internazionali dei rifugiati che l'Australia ha sottoscritto oramai da molti anni, e questo viene spesso ricordato dall'UNHCR. Ecco, nel frattempo poi accade che, come avete accennato, a Manus Island i richiedenti asilo scrivano sia a Ban Ki-moon che a Barack Obama, e quindi, per riassumere, diciamo che dal punto di vista meramente numerico, sì, sono politiche migratorie efficaci; dal punto di vista umanitario, assolutamente no.
Gabriele, appunto, e secondo te ci sono dei punti così negativi e positivi che potremmo mettere l'uno di fianco all'altro sulle politiche australiane di immigrazione, che potremmo, tra virgolette, elencare?
Ma sì, questo è un discorso che è stato fatto spesso, e molto spesso in realtà è stato fatto proprio in Italia. Forse pochi ricordano che quando c'era ancora Gheddafi in vita e Silvio Berlusconi al governo, l'Italia ha fatto qualcosa di molto simile. Una politica migratoria che è durata dal 2008 al 2011, fino all'inizio, quindi poi delle primavere arabe, e lì ci sono stati gli stessi pregi. Voglio dire, insomma, quelli dal punto di vista meramente numerico, erano veramente pochi i rifugiati richiedenti asilo che raggiungevano il nostro paese, ma allo stesso tempo Gheddafi non permetteva che ci fosse alcun tipo di controllo umanitario nei centri di detenzione libici. Quindi, ecco, i pregi sono quelli dell'efficacia meramente numerica. Ovviamente i difetti sono quelli che invece attengono a tutte le sfere dei diritti umani che non sono controllati.
Ok Gabriele, cambiamo scenario. Nelle scorse ore, dopo solo 5 giorni di tregua in Siria, un raid della coalizione USA ha colpito una base di soldati siriani, causando più di 60 morti e almeno 100 feriti. L'attacco era contro lo Stato Islamico, l'obiettivo è stato mancato. Nell'operazione era coinvolto anche un aereo australiano, lo ha confermato nelle scorse ore il primo ministro Malcolm Turnbull. Quali sono le conseguenze?
Ma si tratta di un incidente che, a dire il vero, il mondo intero avrebbe fatto volentieri a meno, non solo appunto per la morte di un'ottantina di persone, perché appunto le cifre sono un po' più alte per quanto riguarda le associazioni dei diritti umani siriane, e ovviamente anche per il ferimento di altre 100 persone, ma anche e soprattutto per il peggioramento della situazione siriana in generale. Sappiamo che la Russia ha già convocato d'urgenza il Consiglio di Sicurezza dell'ONU, e ancora una volta la tregua in Siria appare veramente molto fragile. Questo è stato un fallimento, possiamo dirlo tranquillamente a questo punto, dell'intelligence della coalizione internazionale, ma anche una dimostrazione del fatto, se ce ne fosse stato ancora bisogno, del fatto che appunto si dovrebbe cooperare molto di più con la Russia. Per tornare alla tua domanda, visto il ruolo australiano nell'operazione, non si può escludere una recrudescenza dei sentimenti di odio e di asse da parte di alcuni gruppi, quantomeno di estremisti islamici, mentre molto probabile, direi, una commissione d'inchiesta per verificare meglio cosa è accaduto.
Vedremo, appunto, seguiremo sicuramente gli sviluppi della questione nei prossimi programmi. Ricordiamo anche che questa mattina stiamo parlando con Gabriele Abbondanza, ricercatore della University of Sydney. Gabriele, mercoledì scorso Pauline Hanson, la leader del partito populista One Nation, ha pronunciato il suo discorso di insediamento al Senato, quasi esattamente 20 anni dopo quello fatto alla Camera nel 1996. Ascoltiamo un estratto del suo discorso prima di continuare.
Mr. President, when I cast my mind back to the last day on the floor of the House of Representatives in 1998, just prior to the election, I called out across the chamber, I will be back. Those around me cried out, no, you won't. To all my peers in this place and those from the past, I have two words for you. I'm back, but not alone.
E queste appunto le parole di Pauline Hanson, la leader del partito populista One Nation, che ci ricorda appunto che è tornata. Tra le altre cose, la leader del partito ha dichiarato che l'Australia correrebbe il rischio di essere sommersa dai musulmani, queste le sue parole. E a distanza di 20 anni, quando faceva le dichiarazioni simili sugli asiatici, Pauline Hanson cambia il target, ma appunto non i toni, né la retorica. Gabriele, quali sono stati i punti principali di questo discorso?
Ma sì, come allora, come avete giustamente accennato, Hanson adesso, come allora, fa leva su quello che definisce il rischio di essere sommersi di immigrati. Solo che 20 anni fa, appunto, il pericolo, secondo Hanson, erano gli asiatici, oggi sono i musulmani, secondo appunto la leader del partito One Nation. Nel suo discorso, che tra l'altro è stato molto lungo, quasi mezz'ora, ha toccato molti temi, e sappiamo appunto quali sono quelli più frequenti, considerando che è un partito ultraconservatore. Però è anche diciamo importante quantificare i possibili errori, perché una verifica della veridicità delle sue affermazioni ultraconservatrici effettuata da The Feed, proprio di SBS, ha dimostrato che 10 affermazioni su 19 fatte da Hanson non corrispondevano almeno pienamente a realtà. Quindi, come già sapevamo, resta un personaggio molto particolare, un politico sicuramente da seguire, anche perché questa volta con i suoi 4 seggi in Senato può sicuramente influire sulle politiche sia del governo che quelle di crossbench in maniera piuttosto accentuata.
Cambiamo decisamente argomento per occuparci del plebiscito sul matrimonio gay. Il partito laburista, pur non avendo ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali, sembra compatto attorno al suo leader Bill Shorten per bloccare la proposta del governo di realizzare appunto il plebiscito. Secondo le ultime dichiarazioni di Tania Plibersek, la questione potrebbe essere risolta più rapidamente attraverso un iter parlamentare. Dal canto suo, il ministro della giustizia, George Brandis, ha accusato i laburisti di giocare con le vite degli omosessuali quando mancherebbe un passo verso il riconoscimento dei loro diritti. Insomma, la questione sembra essere sempre più politica. Gabriele, è possibile avere un'idea di quanto tempo sarà necessario per arrivare ad una risoluzione sulla questione e se passerà, sarà un plebiscito o meno?
Ma sì, allora intanto, come avete accennato, Turnbull, che si dichiara da sempre a favore del matrimonio tra persone dello stesso sesso, ha proposto quindi un referendum popolare, in sostanza un voto popolare per decidere se legalizzarlo o meno. Per cercare di semplificare al massimo, perché la vicenda, come avete detto, è strettamente politica e rischia di ingarbugliarsi troppo, le associazioni LGBT e i Greens sono estremamente contrari ad un plebiscito, proprio perché non credono che il valore di un rapporto sentimentale debba essere deciso da altre persone in questo modo. I laburisti invece sono contrari, ma per motivi diversi, proprio perché avevano proposto un voto in Parlamento che secondo loro sarebbe stato più rapido e in realtà avrebbe anche portato ad un risparmio di quasi 200 milioni di dollari. La coalizione di governo, tra l'altro, a sua volta ha forti divisioni interne, forse qualcuna anche tra i laburisti. Quindi il punto è questo. Se i laburisti riusciranno a rimanere compatti, a bloccare in Senato, perché è lì che si andrà a votare nella parte più interessante della proposta, se riusciranno a bloccarla in Senato, ecco, questo potrebbe essere veramente il caso in cui il plebiscito viene affondato, e allora lì si potrebbe ricominciare a parlare di un iter parlamentare, ma ovviamente a quel punto la coalizione di governo cercherebbe di mettere le barricate e di rallentare il tutto. Se invece davvero si andasse per un plebiscito, la data per ora temporanea, ma comunque proposta, è quella dell'11 febbraio prossimo.
Vedremo allora appunto se a febbraio avremo o meno un plebiscito. Gabriele, chiudiamo infine il nostro spazio dedicato alla politica australiana con la decisione annunciata lo scorso giovedì del senatore laburista Stephen Conroy di ritirarsi dalla vita pubblica. Il senatore si dimette cogliendo di sorpresa anche i colleghi di partito. Brevemente, cosa c'è dietro a questa sua decisione?
Ma sì, sembra davvero che il senatore Conroy abbia sorpreso i colleghi laburisti con le sue dimissioni. Ce ne accorgiamo proprio per il fatto che tutti i leader del partito hanno affermato con grande efficacia davanti ai media di non essere affatto sorpresi in realtà da questa decisione. Le dimissioni, secondo quello che ha detto lo stesso Conroy, sono le conseguenze del poco tempo, del troppo poco tempo passato con sua moglie e con la loro figlia di 9 anni, e quindi motivi personali, motivi familiari, a pochissimi mesi dalla sua rielezione per lo stato del Victoria al Senato. Sappiamo che ha già ricevuto auguri da tutti quanti i compagni di partito per la nuova vita che gli si prospetta, anche se va detto che da un punto di vista strettamente politico, nel Senato attuale, con la composizione molto stretta del Senato attuale, un seggio in meno per le opposizioni è una piccola occasione mancata per rallentare ovviamente l'azione del governo, questo va detto.
Bene, allora anche questa mattina Gabriele Abbondanza, ricercatore della University of Sydney e nostro esperto di politica australiana, ti ringraziamo per essere stato con noi e ti diamo appuntamento tra 2 settimane.
Perfetto, grazie e buona giornata a tutti quanti.